Buongiorno a tutti, Teorebrene, bentrovati al nostro appuntamento con Parliamo di Cultura e la Beata Vergine Maria nella vita della Chiesa in cammino, il testo della Redemptoris Mater che abbiamo cominciato già da qualche tempo e siamo arrivati al numero 7, l'inizio del primo capitolo Maria nel mistero di Cristo, volendo dire che c'è anche una cultura mariana che, per così dire, definisce la cultura religiosa. Di Maria si può dire tantissimo, come già annunciava nei suoi tempi al Medioevo San Bernardo di Chiaravalle, e mai dire abbastanza, no? E abbiamo iniziato la volta scorsa il discorso proprio su i Vangeli, in particolare i Vangeli di San Luca e di San Matteo, perché sono i Vangeli che raccontano per l'appunto gli anni della prima giovinezza, dell'incarnazione prima e poi della prima giovinezza di Gesù. Siamo al numero 8, il Papa scrive che Maria viene definitivamente introdotta nel mistero di Cristo mediante questo evento, l'annunciazione dell'angelo, e dicevamo già la volta scorsa. L'annunciazione dell'angelo è anche uno dei, non è soltanto un mistero, ovviamente, di Cristo e di Maria, ma non è soltanto, per così dire, una scena di particolare importanza nella storia biblica, ma è anche proprio una delle più raccontate della storia dell'arte sacra. No? L'Annunciazione è stato un soggetto su cui tantissimi artisti sono ritornati, e da qui dicevamo come questo anche è un esempio molto chiaro, no? Di quanto la cultura poi religiosa pervade la cultura appunto figurativa, per esempio, dell'arte di un popolo, di un'intera civiltà, no? L'Annunciazione è stato un soggetto su cui si sono in qualche modo misurati tantissimi, tantissimi tra i geni più grandi, e così facendo è diventata anche un soggetto dell'arte mondiale, no? Esso si verifica a Nazareth, in precise circostanze della storia di Israele. Dice ancora Giovanni Paolo II, il popolo primo destinatario delle promesse di Dio. C'è quindi la volontà appunto di ribadire il fatto che l'Annunciazione è anzitutto un qualcosa che è accaduto storicamente, no? In un certo tempo, in un certo posto, non è qualcosa di inventato. Il messaggero divino dice alla Vergine: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Luca 1,28. Sono proprio appunto le parole che noi recitiamo poi all'inizio oggi dell'Ave Maria, no? Spesso non ci si fa caso, ma sono tratte proprio naturalmente dalla scena evangelica. Maria rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto, cosa significassero quelle straordinarie parole e in particolare l'espressione piena di grazia, kekaritomene in greco, viene messo tra parentesi perché, come vedremo, come già abbiamo visto in parte la volta scorsa, questo capitolo è dedicato proprio a Maria come piena di grazia, no? Ovviamente non è che in pochissimo tempo si può spiegare un mistero così grande, ma quello che qua il Papa vuole dire è per l'appunto evidenziare la specificità assoluta di Maria come prescelta nel piano della salvezza, no? Se vogliamo meditare insieme a Maria su queste parole, specialmente sull'espressione, tra virgolette, sempre piena di grazia, possiamo trovare un significativo riscontro proprio nel passo sopracitato della lettera agli Efesini. Era il passo che aveva iniziato il numero 7, dove proprio si parlava della grazia, no? Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto della carità, predestinandoci a essere i suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo secondo il beneplacito della sua volontà, e questa lode e gloria della sua grazia, appunto, che ci ha dato nel suo figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Quello che dicevamo in qualche modo precedentemente è che San Paolo quindi parla anche lui di Maria, no? In questo modo certamente particolare, ma le lettere di San Paolo hanno anche dei riferimenti mariani, no? Spesso non ci si fa molto caso, ma proprio questo riferimento, proprio questo passaggio della lettera agli Efesini è non a caso riscoperto da Giovanni Paolo II proprio nella parte dedicata a Maria, piena di grazia, perché il Papa dice che se dopo l'annuncio del celeste messaggero la Vergine di Nazareth è anche chiamata la benedetta fra le donne, ciò si spiega a causa di quella benedizione di cui Dio Padre ci ha colmati nei cieli in Cristo, come appunto diceva San Paolo nella lettera. È una benedizione spirituale che si riferisce a tutti gli uomini e porta con sé la pienezza e l'universalità, ogni benedizione, tra virgolette, il testo, no? Quale scaturisce dall'amore che nello Spirito Santo unisce al Padre il Figlio consostanziale. Nello stesso tempo è una benedizione riversata per opera di Gesù Cristo nella storia umana sin dalla fine, su tutti gli uomini. E quindi, come si vede, Maria è legata a Cristo, che ovviamente poi opera per tutta l'umanità. C'è sempre questo legame inscindibile quasi, no? Fra i due. A Maria però questa benedizione, aggiunge il Papa, si riferisce in misura speciale ed eccezionale. È stata infatti salutata Elisabetta come, tra virgolette, la benedetta fra le donne, cioè lei in modo particolare è benedetta fra le donne. La ragione del duplice saluto dunque è che nell'anima di questa figlia di Sion, che è ovviamente un appellativo tratto dall'Antico Testamento, si è manifestata in un certo senso tutta la gloria della grazia, sempre tra virgolette, quella che, ancora virgolette, il Padre ci ha dato nel suo figlio di lei. Il messaggero, cioè l'Arcangelo Gabriele, saluta infatti Maria come piena di grazia, la chiama così, come se fosse questo il suo vero nome. In qualche modo, quindi fin dall'inizio vediamo che Maria è proprio qualificata con questa espressione, no? Non la chiama la sua interlocutrice col nome che le è proprio, secondo per l'appunto l'anagrafe di quel tempo, Miriam, cioè Maria, ma con questo nome nuovo, pieno di grazia, tra virgolette. Che cosa significa questo nome? Perché, dice il Papa, l'Arcangelo chiama così la Vergine di Nazareth? E qua comincia la spiegazione. Nel linguaggio della Bibbia, grazia significa un dono speciale, che secondo il Nuovo Testamento ha la sua sorgente nella vita trinitaria di Dio stesso, di Dio che è amore. Per cui la grazia si trova da Dio, per l'appunto, no? È Dio che la dà ed è il Dio trinitario che la dà, no? Per questo in qualche modo è un dono, no? Si può soltanto ricevere da Dio, non la si può comprare, non la si può in qualche modo scambiare, non la si può ottenere in altro modo, solamente da la gratuità per l'appunto dell'amore di Dio che è dato a tutti, no? Frutto di questo amore è l'elezione, quella di cui parla la lettera agli Efesini, e quindi si viene scelti e eletti in questo modo, no? La grazia di Dio, da Dio stesso. Da parte di Dio questa elezione è l'eterna volontà di salvare l'uomo mediante la partecipazione alla sua stessa vita in Cristo, cioè è chiaro che la volontà di salvezza viene da Dio stesso, è Dio che in qualche modo la porta avanti, no? È la salvezza della partecipazione alla vita soprannaturale. L'effetto di questo dono eterno, di questa grazia dell'elezione dell'uomo da parte di Dio, è come un germe di santità o come una sorgente che zampilla nell'anima come dono di Dio stesso, che mediante la grazia vivifica e santifica gli eletti. Qui cominciamo in qualche modo ad andare proprio all'interno del discorso che più ci riguarda, in quanto ovviamente ha a che fare con la vita ecclesiale, no? Cioè la grazia vivifica e santifica coloro che sceglie, no? Coloro che in qualche modo vengono incontrati dalla luce di Dio, no? Dalla luce divina. E per questo è fondamentale la grazia nella vita religiosa, no? Nel senso di vita spirituale. Perché? Perché è quello che abbiamo sentito che dà vita letteralmente, no? Senza grazia, forse questa è l'espressione che la spiega meglio, non c'è vita spiritualmente parlando, religiosamente parlando. Per vivere in Dio abbiamo bisogno della grazia, no? Per questo Maria è colei che indica il cammino, no? Perché lei è stata la piena di grazia, infatti è stata scelta da Dio. La grazia che vivifica e poi anche dà in qualche modo la direzione per il cammino di santità, no? La santificazione, che è un processo ovviamente molto, molto difficile, molto particolare, o meglio, è più difficile man mano che uno si allontana da grazia di Dio, diventa più facile se appunto invece ci si abbandona alla grazia stessa, no? In ogni caso è impossibile santificarsi e arrivare al massimo, no? Senza chi ti vuole, senza la grazia, no? In questo modo si compie, dice ancora Giovanni Paolo II, cioè diventa realtà vera quella benedizione dell'uomo con ogni benedizione spirituale, per riprendere ancora San Paolo, quell'essere i suoi figli adottivi in Cristo, ossia in colui che è eternamente il figlio diletto del Padre. Per questo in qualche modo la grazia ci occorre sotto più versanti, no? Ci vivifica, ci santifica e soprattutto ci benedice, ci dà quella benedizione spirituale che ci rende figli adottivi del Padre Celeste, no? E la benedizione è necessaria per la vita ordinaria, no? Quando leggiamo che il messaggero dice a Maria piena di grazia, il contesto evangelico in cui confluiscono rivelazioni e promesse antiche ci lascia capire che qui si tratta di una benedizione singolare tra tutte le benedizioni spirituali in Cristo, cioè non è una benedizione per l'appunto normale, no? Come le tante che si leggono anche nella Sacra Scrittura, è proprio una elezione originale. Nel mistero di Cristo ella è presenteggiata, prima della creazione del mondo, come quella che il Padre ha scelto, come madre del suo figlio nell'incarnazione, insieme al Padre l'ha scelta il figlio, fidandola eternamente allo Spirito di Santità. In qualche modo è stata scelta quindi da entrambi, no? Maria, in modo del tutto speciale ed eccezionale, qui Giovanni Paolo II lo dice espressamente, unita a Cristo, e parimenti è amata in questo figlio diletto eternamente, in questo figlio consostanziale al Padre, nel quale si concentra tutta la gloria della grazia. È chiaro che il massimo della grazia la si trova nella seconda persona della Trinità, no? Del Verbo, Gesù Cristo, ma in Maria c'è una pienezza che è il massimo per una creatura terrena, no? Ed è per questo che poi è stata appunto posta come modello da imitare per tutti coloro che vogliono seguire per l'appunto la via che ha seguito lei, la via del suo figlio Gesù Cristo, no? Allo stesso tempo ella è rimane aperta perfettamente verso questo dono dell'alto, come insegna il Concilio, insomma Maria primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da lui la salvezza. Per questo naturalmente l'umiltà è molto, la povertà di Maria sono molto importanti, no? In qualche modo richiamano proprio il fatto che Maria si abbandona alla volontà di Dio, non a caso, sempre nella scena dell'Annunciazione, come poi vediamo anche nella preghiera che ne è stata originata, no? Diciamo che Maria risponde, vediamo che Maria risponde all'angelo, ecco, si compia in me secondo la tua parola, la tua volontà, no? Maria quindi si in qualche modo fa disponibile alla volontà del Padre, no? Non mette condizioni. Non risponde in altro modo se non proprio si mette per appunto, diremmo noi, alla sequela del Cristo, no? Ma in ogni caso questo la rende già speciale, no? Perché è un atteggiamento di totale fiducia al piano della salvezza. Se il saluto e il nome pieno di grazia dicono tutto questo nel contesto dell'annunciazione dell'angelo, essi si riferiscono prima di tutto all'elezione di Maria come madre del figlio di Dio. Ma nello stesso tempo la pienezza di grazia indica tutta l'elargizione soprannaturale di cui Maria beneficia in relazione al fatto che è stata scelta e destinata a essere madre di Cristo. Se questa elezione è fondamentale per il compimento dei disegni salvifici di Dio nei riguardi dell'umanità, se la scelta eterna in Cristo e la destinazione all'identità dei figli adottivi riguardano tutti gli uomini, l'elezione di Maria è del tutto eccezionale e unica, no? Per l'appunto, come si diceva in precedenza, non è qualcosa di normale, è proprio qualcosa di speciale. Di qui anche la singolarità e unicità del suo posto nel mistero di Cristo, no? Cioè, ovviamente il fatto di essere in qualche modo predestinata come madre di Dio rende l'estio di Maria del tutto diverso da qualsiasi altro, no? La rende per l'appunto immacolata, come poi dirà lo stesso Giovanni Paolo II. Il messaggero divino le dice: non temere, Maria, perché ha trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. È sempre il Vangelo di San Luca, no? E quando, turbata da questo saluto straordinario, la Vergine domanda: come avverrà questo? Non conosco uomo. Riceve dall'angelo, dice Giovanni Paolo II, la conferma e anche la spiegazione delle sue precedenti parole. Gabriele le dice: lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. È quindi il piano di Dio che per l'appunto sceglie Maria, no? Maria è scelta dal padre, dal figlio, ma sarà poi sposa dello Spirito Santo e quindi madre della seconda persona della Santissima Trinità. Come vediamo già qua. Si capisce quanto ovviamente il destino di Maria sia straordinario, no? L'Annunciazione pertanto è la rivelazione del mistero dell'incarnazione all'inizio stesso del suo compimento sulla terra. Maria è al centro anche di questo stesso mistero, no? Il mistero dell'Annunciazione è ovviamente non a caso quello da cui partono i misteri gaudiosi del Rosario, proprio perché sono i misteri dedicati al piano dell'incarnazione di Dio, no? E quindi la scelta di Maria doveva essere sottolineata, no? Come è stato detto, non ci sarebbe stata incarnazione senza ovviamente il passaggio fondamentale dell'Annunciazione. La donazione salvifica che Dio fa di sé della sua vita, in qualche modo a tutta la creazione, direttamente all'uomo, raggiunge nel mistero dell'incarnazione uno dei vertici più ovviamente importanti. Questo infatti è un vertice tra tutte le donazioni di grazia nella storia dell'uomo e del cosmo. Quello che qui Giovanni Paolo II vuole sottolineare è per l'appunto la grandezza di questa scena, no? Maria è piena di grazia perché l'incarnazione del Verbo, cioè l'unione ipostatica, per usare una parola greca, del Figlio di Dio con la natura umana, si realizza e compie proprio in lei. Come afferma il Concilio, Maria è madre del Figlio di Dio e perciò figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo. Per tale dono di grazia, esimia, precede di gran lunga tutte le altre creature celesti e terrestri. Questa è la parte più importante per comprendere quanto parla appunto il dono di grazia di Maria sia speciale, no? Appunto perché viene prima non solamente degli altri uomini, questo lo si può capire, magari con un po' di difficoltà, ma lo si può capire guardando alla Chiesa stessa, ma precede anche le altre creature angeliche, le altre creature che qui appunto vengono indicate come soprannaturali, no? Perché? Perché appunto la grazia di Maria è superiore a loro e quindi questo ci fa in qualche modo comprendere quanto il dono sia speciale, no? Gli angeli, che sono creature spirituali e immortali, non hanno ricevuto in dono la grazia di Maria, no? E per questo, ovviamente, la sua, in qualche modo, vocazione è del tutto, straordinaria. La lettera agli Efesini, continua ancora Giovanni Paolo II, numero 10, parlando della gloria e della grazia che Dio Padre ci ha dato nel suo Figlio diletto, aggiunge: in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. Secondo la dottrina formulata in solenni documenti della Chiesa, questa gloria della grazia si è manifestata nella Madre di Dio per il fatto che lei è stata redenta in modo più sublime, in virtù della ricchezza, della grazia del Figlio diletto, a motivo dei meriti redentivi di colui che doveva diventare suo figlio, Maria è stata preservata dall'eretaggio del peccato originale. E questo è per l'appunto già il discorso che poi preannuncia uno dei grandi dogmi mariani, no? Ovviamente Maria è stata in qualche modo prescelta per necessità dell'incarnazione, no? E quindi sempre in rapporto al figlio, ma questo nulla toglie alla sua comunque incondizionata grandezza, no? Illuminata grandezza, cioè il destino che ha avuto lei non l'ha avuto nessun altro. In questo modo, sin dal primo istante del suo compimento, cioè della sua esistenza, il appartiene a Cristo, per appunto non ha alcun peccato. È immacolata, partecipa della grazia salvifica e santificante e di quell'amore che ha il suo inizio nel diletto, nel Figlio dell'Eterno Padre, che mediante l'incarnazione è divenuto suo, il suo proprio Figlio. Perciò, per opera dello Spirito Santo, nell'ordine della grazia, cioè della partecipazione alla natura divina, Maria riceve la vita da colui al quale la stessa, nell'ordine della generazione terrena, diede la vita come madre. Cioè è chiaro che Maria è stata in qualche modo scelta per essere parte del piano di Dio, ma ovviamente sempre in rapporto a Gesù stesso, no? Per questo il fatto naturalmente di essere piena di grazia va comunque sottolineato sempre in rapporto a Dio stesso, no? Lei sarà madre terrena di Dio, ma ovviamente sempre rispettando per appunto il piano della salvezza che così ha voluto, no? Cioè in qualche modo la sua autorità, vuole qua dire il Papa, no? È derivata da Dio e a Dio rimanda. Nella liturgia non esita a chiamarla genitrice del suo genitore, no? secondo un'espressione molto ricca, no? Cioè, madre di chi l'ha generata, non si capisce ovviamente secondo i termini umani, si capisce però, l'abbiamo ora visto, secondo per l'appunto il piano di Dio, no? Maria è stata ovviamente come tutti creata da Dio, ma è stata creata perché fosse madre del figlio di Dio, della seconda persona della Santissima Trinità e quindi per questo genitrice del suo genitore. E a salutarla con le parole che Dante Alighieri pone in bocca a San Bernardo, figlia del tuo figlio. E poiché questa vita nuova Maria la riceve in una pienezza corrispondente all'amore del figlio verso la madre, e dunque la dignità della maternità divina, l'angelo all'Annunciazione la chiama piena di grazia, così capiamo ora meglio, no? La vita nuova che Maria, cioè in quanto piena di grazia, riceve da Dio. Dio che l'ama già perché sarà madre del suo figlio, è quella che spiega proprio la grandezza dell'espressione piena di grazia, no? È quella che dà per l'appunto la misura di quanto Maria sia importante. Nel disegno salvifico della Santissima Trinità, siamo al numero 11, il mistero dell'incarnazione costituisce il compimento sovrabbondante della promessa fatta da Dio agli uomini dopo il peccato originale, dopo quel primo peccato i cui effetti gravano su tutta la storia dell'uomo sulla terra. Quello un po' raccontato nel libro della Genesi, no? All'inizio. Ecco, viene al mondo un figlio, la stirpe della donna, che sconfiggerà il male del peccato alle sue stesse radici, schiaccerà la testa del serpente. Come risulta dalle parole del protovangelo, come viene chiamato per appunto il capitolo 3 della Genesi, la vittoria del figlio e della donna non avverrà senza una dura lotta che deve attraversare tutta la storia umana. L'inimicizia annunciata all'inizio viene confermata nell'Apocalisse, il libro delle realtà ultime della Chiesa e del mondo, dove torna di nuovo il segno della donna, questa volta vestita di sole, al capitolo 12, versetto 1. Maria, madre del Verbo incarnato, viene collocata al centro stesso di quell'inimicizia, di quella lotta che accompagna la storia dell'umanità sulla terra e la storia stessa della salvezza. In questo posto, ella che appartiene agli umili e ai poveri del Signore, come abbiamo già visto nel capitolo precedente, porta in sé, come nessun altro tra gli esseri umani, quella gloria della grazia che il Padre ci ha dato nel suo Figlio diletto. E questa grazia determina la straordinaria grandezza e bellezza di tutto il suo essere. Cioè, Maria è bella proprio perché è piena di grazia, no? E in qualche modo. Questo è un altro tema che pure ha contraddistinto l'arte figurativa negli secoli, ha reso bella Maria. La bellezza di Maria è data dalla grazia e in qualche modo la grazia fa belli tutti coloro che toccano. In pittura questo è stato sottolineato proprio con la luce della grazia, no? Se prendiamo un artista tra i più noti, tra i più famosi come Caravaggio, interi volumi sono stati scritti sulla famosa luce di Caravaggio, no? C'è il dipinto forse più famoso di Caravaggio, cioè la vocazione di San Matteo, che è tutto giocato sulla luce, no? Che entra dalla finestra, che per chi è presente il dipinto, e in qualche modo arriva fino a quello che era in quel momento l'esattore delle tasse, no? Mentre Gesù lo indica con il dito, no? Vieni e seguimi. Ecco, è un racconto figurativo che dice bene questa verità che qua il Papa illustra, no? Cioè la grazia è luce sulle creature. Chi viene scelto dalla grazia si illumina davanti a Dio e sparge luce attorno a sé, no? Per questo poi diventa anche bello, bella, no? La grazia fa belli. no? E qui ovviamente non possiamo parlare di Caravaggio, ma per l'appunto è un esempio particolarmente calzante di quanto proprio una scelta stilistica di un artista in realtà poi sia collegata a una verità religiosa molto forte, no? Se la grazia è luce sulle creature, la luce del pennello dell'artista illumina proprio le creature che vengono scelte da Dio, appunto volendo spiegare questo mistero, no? Per questo appunto la grazia determina la straordinaria grandezza e bellezza di Maria, che rimane così davanti a Dio come segno immutabile e inviolabile della sua elezione, di cui parla la lettera paolina: in Cristo ci ha scelti prima della creazione del mondo, predestinandoci a essere suoi figli adottivi. E questa, aggiunge ancora Giovanni Paolo II, elezione è più potente di ogni esperienza del male e del peccato, di tutta quella nemicizia da cui è segnata la storia dell'uomo, perché in questa storia Maria è colei che appunto batte, sconfigge, sentiamo già il riferimento all'Apocalisse, il peccato, e quindi rimane un segno di sicura speranza. Ma questo è ovviamente solamente l'inizio, no? Quello che qui il Papa voleva sottolineare è il fatto di tornare anche su un punto che spesso non si riporta abbastanza, cioè di quanto Maria sia non solamente al centro dei Vangeli, ma anche al centro della Bibbia, perché se Maria è la donna di cui parla il terzo capitolo della Genesi e Maria è anche la donna di cui parla il dodicesimo capitolo dell'Apocalisse, ovviamente siamo al primo e all'ultimo libro proprio di tutta la Bibbia. No, non può essere un caso, ma la prossima volta scopriremo ancora quanto proprio Maria sia legata al piano di salvezza e quanto la sua specificità poi abbia a che fare anche con altri testi della Sacra Scrittura apparentemente privi di riferimenti mariani, no? Noi per oggi ci fermiamo qui, io vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti da Maria Ebrahim e a risentire.